Buonasera, vi ringrazio di essere nuovamente tornati a questi nostri incontri così numerosi e così insomma entusiasti e contenti, insomma spero veramente che insomma facciamo un augurio di serenità a tutti quanti, perché penso che comunque ne abbiamo bisogno. E visto che qualcuno mi accusava poco fa di fare delle battute catartiche o catantartiche su argomenti che ai nostri telespettatori non interessano, parliamo di frigorifero. La scorsa settimana, o forse due settimane fa, non mi ricordo più, ci siamo lasciati dopo aver parlato di sensori. Vi ricordate? Il tema che avevamo affrontato è se si può passare vicino ad un sensore che automaticamente, per via della nostra presenza, attiva un meccanismo elettrico di qualche tipo, che sia l'accensione di un lampione, di una luce o l'apertura di una porta automatica. Vi ricordate? La prima parte di quella lezione l'avevo dedicata allo studio dei principi teorici, che sono principi dell'osservanza dello Shabbat, e forse anche a beneficio di chi allora non sia stato presente, forse è il caso di riflettere, sia pure brevemente, perché ci saranno utili anche oggi. La lezione di oggi sul frigorifero è un po' il seguito di quest'altro. Cosa abbiamo studiato, vi ricordate? Che ci sono effettivamente dei limiti alla trasgressione dello Shabbat, o alla punibilità più esattamente, qualora si compie una melachà di Shabbat. Uno di questi limiti che avevamo studiato è quello che è chiamato gramà, cioè il caso in cui la melachà non è una conseguenza diretta dell'azione della persona, ma indiretta. Il caso che si fa per esempio nella Gemara è l'eventualità di spegnere un incendio dove la cosa peraltro non provoca problemi alle persone, e quindi lo spegnimento del fuoco è vietato di Shabbat, perché come voi sapete una melachà minat Torah può essere messa da parte soltanto a fronte del pericolo di vita. Se il pericolo di vita non c'è, cosa si può fare di Shabbat per spegnere l'incendio? Si può soltanto evitarne la propagazione. Parlo qui a livello teorico, non a livello pratico. A livello pratico è effettivamente un altro paio di maniche. Ma a livello teorico, come principio, si può soltanto evitarne la propagazione. Per esempio, mettendo tutto intorno all'area bruciata, all'area che sta bruciando, dei sacchi contenenti dell'acqua, che una volta raggiunti dal fuoco si rompono, liberano l'acqua e l'acqua spegne il fuoco. È quello che si chiama gramà. Minat Torah, il gramà non costituisce infrazione dello Shabbat, perché la Torah dice lo ta'aseh kol melachah, non farai qualsiasi melachah, il che significa non farai direttamente. Ma se si tratta solo di provocarla indirettamente, la Torah non lo proibisce. I Chachamim abbiamo studiato che lo proibiscono comunque, a meno che non ci siano degli altri elementi facilitanti. Voi sapete che comunque c'è una differenza di principio fra un divieto minat Torah e un divieto per estensione rabbinica. L'altro principio che abbiamo studiato la scorsa settimana è davar she'eino mitkaven. Se io compiendo un'azione permessa so anche a priori che potrei provocare collateralmente un'azione proibita, sulla quale per di più non ho alcun interesse, questa azione diventa di per sé permessa. Perché? Per due motivi. Primo, perché la conseguenza di infrazione è soltanto eventuale. Secondo, perché questo aspetto non mi interessa. Qual è il caso che abbiamo studiato? Il caso per esempio di uno che trascina una panca leggera che potrebbe provocare dei solchi nel terreno, e scavare il terreno è una delle 39 melachot, però a me interessa semplicemente avere la panca da un'altra parte del giardino, non mi interessa di avere i solchi nel terreno. Quindi a condizione che la produzione di solchi sia solo eventuale e che non mi interessi, io posso spostare la panca. Se però la panca è troppo pesante, per cui anche se non mi interessa spostare, provocare solchi nel terreno, tuttavia li provoco per certo, allora diventa un altro paio di maniche. Non è più davar she'eino mitkaven, che significa azione al di là della volontà, azione proibita al di là della volontà, ma si entra nella sfera del Pasik Reshei. Chi si ricorda cos'è il Pasik Reshei? Taglio della testa. È un'espressione abbastanza colorita, effettivamente, che prende spunto, prende esempio dal caso di un bambino che si diverte a giocare a palla con la testa di un pollo e a questo scopo taglia la testa al pollo, affermando nello stesso tempo di non volerlo uccidere. Capite anche voi che la cosa non è possibile. Diventa questo l'esempio classico di un'azione, non, di un'azione proibita non voluta, ma inevitabile. Cosa succede in questi casi? Secondo la halakha, nel caso di Pasik Reshei, si distingue fra Pasik Reshei de Nihalei, cioè una situazione di questo genere in cui peraltro deriva a chi compie l'azione un vantaggio dalla trasgressione di fatto compiuta, e in questo caso l'azione rimane proibita secondo la Torah, e il caso invece del Pasik Reshei Belloni Halei, cioè il caso del taglio della testa, dal quale, Fabio Bresti ovviamente, adesso faremo degli esempi, dal quale non deriva alcun beneficio apprezzabile per chi compie l'azione, in questo caso abbiamo visto che c'è una controversia fra i decisori medievali. La maggior parte ritiene che ci sia comunque una proibizione rabbinica anche in questo caso, mentre c'è una fonte, peraltro autorevole, anche se minoritaria, che ci riguarda, perché è una fonte italiana, è il Sefer Aruch, il quale dice, questi, come si dice, questi italiani facilitano sempre, dice che in questo caso l'azione è permessa del tutto. Anche in questo caso come ci si regola? Beh, in presenza di altri elementi facilitanti, a questo punto possiamo pascare secondo l'opinione più facilitante del Aruch e permettere del tutto. Quali sono gli esempi? Pasik Reshei de Nihalei è il caso in cui io mi lavassi le mani sopra l'erba del mio giardino. È vero che io in quel momento ho solo verso l'acqua solo con l'intenzione di lavarmi le mani, però è anche vero che una volta attraversate le mani, quest'acqua irriga di fatto, annaffia il giardino, e siccome il giardino è mio, in qualche modo ne deriva un beneficio, anche se in questo momento non ci penso, e quindi l'azione è proibita secondo la Torah, perché annaffiare è una filiazione della melachà di seminare, comunque di provocare la crescita di vegetali. Qual è il caso invece di Pasik Reshei Belloni Halei, cioè di Pasik Reshei dove non deriva un beneficio apprezzabile per chi lo compie? Se io mi lavassi le mani sull'erba di un'altra persona, sull'erba del vicino, la famosa erba del vicino, che qualche volta è sempre più verde, in questo caso forse possiamo ragionare diversamente. È appunto uno dei due casi nei quali, non derivandomi alcun beneficio a me che compio l'azione, secondo alcuni, secondo la maggior parte dei decisori, comunque non lo posso fare per disposizione rabbinica, secondo Aruch invece lo posso fare. A questo punto, come abbiamo giudicato il caso del sensore, come abbiamo ragionato in questo senso, abbiamo visto una gamma di almeno 5-6 opinioni diverse, ma la linea generale che prevale tra i poschim di oggi è che se la persona deve per forza passare di lì per andare al Beit HaKnesset o comunque per fare una mitzvah di Shabbat, e quindi diciamo non lo fa per sport o per passeggio, ma per una necessità spirituale di un certo tipo, se non ci sono dei non ebrei che in quel momento transitano per la zona, si può permettere il passaggio accanto a quel famoso lampione, anche se sappiamo che si accenderà la luce. Sulla base dell'associazione delle due motivazioni, da un lato è gramà, cioè è un'azione provocata indirettamente e non con un gesto materiale della persona, perché l'individuo in quel momento non fa nulla per accendere la luce, salvo passare di lì per i fatti suoi. Insieme alla facilitazione del gramà ci mettiamo anche quella del Pasik Reshei Belloni Halei, cioè lui passa e inevitabilmente accende la luce, che è melachah min haTorah, però lo fa senza alcun godimento della luce stessa. Mettendo insieme queste due motivazioni possiamo permettere, a condizione, qual è la condizione, vi ricordate? che non gli dedichi effettivamente alcun vantaggio. E quindi questa facilitazione è applicabile soltanto dove c'è altra luce, che può essere la luce del sole, e quindi all'aperto di giorno, ma se è di sera, se è di venerdì sera, oppure anche di giorno in un androne o in un corridoio di una casa o di un albergo dove si accendono le luci automaticamente e altrimenti non vedrebbe dove va o cosa sta facendo, allora si torna nel problema. Si torna dentro il problema perché non possiamo più dire che l'oni khalei, non possiamo più dire che non è alcun vantaggio, se il vantaggio effettivamente ce l'ha, sia pure minimale.
Io
questo è il caso, di carattere, è la, diciamo, il riassunto della puntata precedente.
Vado a lavarmi le mani sul giardino del vicino, però c'è un accordo tra me e il vicino di una contropartita.
Troppo macchinoso.
No, non è troppo macchinoso. Consiglierei di andarsi a lavare le mani da un'altra parte, in ogni caso, si può discutere a questo punto se la contropartita è immediata, se non è immediata, eccetera, ma è un discorso puramente teorico. È chiaro che non si lavano le mani sull'erba di Shabbat. C'è anzi addirittura chi arriva a sconsigliare di digiunare sull'erba di Shabbat proprio per questo motivo, perché è molto facile spandere acqua o diciamo altri elementi che possano comunque in qualche modo concimare il terreno. Per cui e poi ecco la questione del rompere l'erba, vi ricordate, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che invece è considerata dai nostri chachamim davash e nomit kavene, permesso camminare su un prato di Shabbat, perché intanto non è detto che strappi l'erba, non sempre l'erba viene strappata, anche per ragioni inerenti alla qualità dell'erba, ci sono delle erbe più resistenti che non si strappano facilmente. Punto secondo, non hai nessuna intenzione di strappare l'erba o comunque di derivare un beneficio dall'erba strappata, non passi lì per fare il fieno, evidentemente, d'accordo? È puramente casuale, per cui ecco, passare a camminare su un prato di Shabbat è permesso. Davar sheno rientra in quel caso che abbiamo studiato prima di davar sheno mitkavei. Con quale domanda ci siamo lasciati l'ultima volta, vi ricordate? Beh, abbiamo parlato del sensore. Il sensore sì, si sta diffondendo alle nostre latitudini abbastanza, ma diciamo per molti non è un problema quotidiano, mentre un problema quotidiano per tutti è l'uso del frigorifero. Qual è il problema del frigorifero? Il problema del frigorifero è che aprendo la porta del frigorifero, anzi, i problemi sono due. Il problema più diretto è che aprendo la porta del frigorifero si accende la luce, punto primo. Bene. Punto secondo, aprendo la porta del frigorifero, se il motore non è in funzione in quel momento, potrebbe rientrare in azione il motore. Senza guardare le fonti, come giudicate voi in questi casi alla luce di quello che abbiamo appena detto?
La luce non si può accendere comunque.
La luce non si può accendere comunque. Come definiamo questa situazione? Alla luce delle halakhot che abbiamo studiato? È un passì.
Non lo fa per accendere la luce.
Aspetta, è un passì crescente, cioè è un taglio della testa. È la stessa situazione del bambino che vuole giocare a palla con la testa del pollo senza però ucciderlo. A noi non interessa affatto, non apriamo la porta del frigorifero per accendere la luce, apriamo la porta del frigorifero per prendere il cibo che ci sta conservato dentro, cosa che non solo è permessa ma è anche parte dell'Onek Shabbat, perché altrimenti ovviamente digiuneremmo, va bene? O comunque limiteremmo molto le nostre possibilità alimentari. E quindi è un passicolo 6, l'effetto dell'accensione della luce peraltro è contestuale, è inevitabile, non è paragonabile al caso di chi cammina sull'erba, che potrebbe anche non strapparla, in questo caso la cosa è inevitabile, quindi è decisamente un passicolo 6. La domanda è se è un passicolo 6 de Nihalei o se è un passicolo 6 dell'Onihalei. Come si misura la cosa? Ha un vantaggio dall'accensione della lampadina oppure no? Cioè, possiamo paragonarlo al caso del sensore sul quale siamo tendenzialmente facilitanti, perlomeno di giorno e all'aperto, oppure no?
La lampadina ti permette di vedere dentro, di prendere
che vedi il giorno notte. Il giorno notte. Il giorno notte.
Il giorno notte.
Il giorno si vede il problema.
Di sera.
Forse. Dipende se è un'altra luce.
Seconda domanda. Prima, prima piazziamo lì le domande, poi vediamo di trovare le risposte. Cosa stavo dicendo?
Il motore.
Seconda domanda, la seconda domanda è in relazione al motore. Esiste una relazione diretta fra la riaccensione del motore e l'apertura della porta, così come esiste una, decisamente una relazione diretta fra l'accensione della lampadina e l'apertura della porta?
È indiretta.
Voi dite che è indiretta, giusto? Quale sarebbe e non è certa? Da cosa dipende? Lo sapete da cosa dipende?
Quanto tempo?
Dipende da quanta aria calda fa in tempo a entrare nel frigorifero, a alzare la temperatura all'interno dell'ambiente, cosa che porta i sensori del frigorifero a riavviare il motore. Come possiamo definire in questo caso, alla luce di quello che abbiamo spiegato prima, è un passicle 6? Non è un passicle 6, perché? Perché non c'è una relazione diretta inevitabile fra, in questo caso, fra l'apertura della porta e l'avvio del motore. Da che cosa è avviato il motore? Il motore non è avviato dal nostro gesto di aprire la porta, è avviato dall'ingresso di eventuale di aria calda, quindi c'è una, un legame indiretto e lo faremo rientrare piuttosto in quella che abbiamo, in quella situazione che abbiamo definito gramma, come il caso dei sacchi d'acqua che vengono messi apposta perché si rompano, il fuoco li rompa e spengano l'incendio senza un intervento diretto dell'uomo. L'intervento diretto è stato solo nel collocare i sacchi. Quindi, cosa potremmo concludere a questo punto? Che se la luce si accende all'apertura del frigorifero, ci sono dei problemi ad aprire il frigorifero, perché è un passicle 6, e dite voi, è un passicle 6 de Michalei, perché comunque, anche se il nostro scopo principale non è quello di accendere la luce ma di prendere il cibo o di riporre il cibo, no, in realtà la luce ci aiuta a vedere meglio e qualche volta in modo apprezzabile. Viceversa, per quanto riguarda, se eliminassimo il problema della lampadina, va bene? Se eliminassimo il problema della lampadina, il problema dell'accensione del motore è un problema effettivamente più indiretto. E quindi, a fronte della mitzvah dell'Oneg Shabbat e quant'altro, possiamo invocare tutta una serie di motivazioni facilitanti, e prima delle quali è la mancanza di relazione causa-effetto fra assoluta fra l'apertura della porta e, come si dice, e il riavvio del motore. E quindi, come possiamo usare il frigorifero di Shabbat? In sostanza dobbiamo togliere la lampadina prima di Shabbat, e una volta tolta la lampadina non siamo più tenuti a porci i problemi del relativi al funzionamento del motore. Questa è la psica comunemente accettata. Vedremo che ci sono anche pareri più rigorosi, ma se volete dare un'occhiata alle nostre fonti, le confrontiamo con quello che...
Oltre a quella della lampadina c'è chi anche invece si sia condannato ad agire con l'interruttore in maniera che aprendo la porta non si accende,
sì,
comunque.
È anche una, è un ricorso di emergenza questo. Noi lo facciamo quando andiamo in appartamenti in affitto, dove temiamo che togliere la lampadina costituisca un problema. Possa non essere condiviso dai padroni del frigorifero, e quindi ricorriamo a questo sistema, il quale peraltro presenta comunque il rischio che lo scotch o il cerotto non sia sufficientemente resistente, nel qual caso se poi torna a riaccendersi la lampadina durante Shabbat effettivamente diventa un problema. Per questo, insomma, a casa propria dove siamo padroni noi del frigorifero, e ci assumiamo anche eventuali rischi che peraltro non ci sono, perché noi viviamo da una vita con un frigorifero che non ha privo di lampadina costantemente, e non è mai successo niente. Per cui
cerotto non ho capito cosa vuol dire. Cioè,
mettere un cerotto sul pulsante che sostituisce, dunque come funziona? Quando tu apri il frigo, almeno una volta era così, liberi l'interruttore, cioè la porta chiusa del frigorifero tiene premuto l'interruttore e quindi viene spenta la luce. Nel momento in cui apri la luce, apri la porta, liberi l'interruttore e accendi la luce. Se tu trovi un sistema alternativo per tenere premuto l'interruttore anche a porta aperta, la luce non si accende e quindi il problema dovrebbe essere superato. Dicevo che questa è una soluzione più adatta se andate per periodi brevi, prendete in affitto una casa e vi ponete il problema che il padrone di casa potrebbe non aver piacere che voi togliete le luci del frigorifero, intervenite in maniera, diciamo così, invasiva. Si può allora adottare questo secondo sistema, il quale peraltro, dicevo, presenta l'effetto collaterale che deve essere sicuri che il cerotto sia effettivamente resistente. Ci sono dei cerotti che durano un'ora, due ore, dopo si o non sono abbastanza forti, per cui devono essere però reperire a questo punto dei cerotti sufficientemente resistenti. Vediamo cosa scrive qui il Rav Aharon Zakkai in questo bellissimo libro a Shabbat Vilchotea, dedicato all'osservanza dello Shabbat in era contemporanea, quindi si pone anche problemi di oggi, non soltanto con il linguaggio dell'epoca dello Shulchan Aruch. Punto primo, è permesso aprire il frigorifero di Shabbat una volta che è stata staccata la lampadina dalla vigilia, anche se il motore non è in funzione. Se il motore è già in funzione, meglio ancora, non si pone più neppure il problema del motore. È permesso anche se il motore non è in funzione. Per quale motivo? Nota 1. Non essendoci relazione diretta fra l'apertura della porta e il riavvio del motore a causa dell'aria calda che entra, si tratta, come spiegavo prima, di gramà. E se anche dicessimo, guardate un po', il Zitz Eliezer cosa ha aggiunto, se c'è una relazione diretta, si tratterebbe di un passik reishei dell'onichale. Non c'è vantaggio nel fatto di aprire il frigorifero dal punto di vista della melachà di riaccenderlo, di riaccendere il motore. Per quale motivo? Per il fatto che l'ingresso di aria calda nel vano del frigorifero è contro l'interesse dell'utente. È così. Per quello che anche se ci fosse una relazione diretta, diremmo che è un passicolo 6 dell'onichalei, va bene? Perché provoca ingresso di aria calda e questo, tutto sommato, nessuno di noi lo vuole. Noi apriamo per mettere o togliere i cibi, non per cambiare l'aria nel frigorifero, evidentemente. D'accordo? Torniamo di sopra al testo. Sarebbe peraltro opportuno farlo, aprirlo solo quando il motore è già in funzione, e questa è l'opinione più rigorosa del Chazon Ish e di Rabbi Moshe Feinstein. Il Chazon Ish ha un modo tutto suo di concepire il divieto dell'uso dell'elettricità di Shabbat, e fa dipendere il divieto non tanto dalla relazione causa-effetto fra l'apertura o richiusura del frigorifero e il riavvio del motore, quanto dal fatto che almeno una di queste due operazioni comporta una chiusura di circuito ogni volta che il motore non è in funzione. Quindi ha un modo diverso effettivamente di valutare la situazione, che lo porta a essere più rigoroso. Però questa era soltanto l'opinione sua e di Rabbi Moshe Feinstein, secondo i quali, appunto, sarebbe opportuno aprire il frigorifero solo quando il motore è già in funzione, o almeno evitarlo una volta che il motore abbia smesso di funzionare già da un quarto d'ora. In tal caso è infatti strettamente probabile che il motore si riavvii non appena si apre la porta, questo secondo la visione più facilitante, perché se il motore ha già smesso da un po', si presume che la temperatura dell'aria sia vicina, insomma, molto vicina a livello di guardia perché il motore si riavvii. Punto 2, vi sono tuttavia alcuni, così scrive lui, alcuni frigoriferi del tipo no frost, dotati di un ventilatore interno che si avvia automaticamente ogni volta che si apre la porta. Alcuni soltanto, non tutti. Questi non possono essere aperti di Shabbat in nessun caso, a meno che non si riesca a neutralizzare il ventilatore prima di Shabbat. Cioè, discorso analogo a quello della lampadina, sostanzialmente. Quindi, quando si acquista un frigorifero, bisogna informarsi di questo.
Il ventilatore sta, si accende quando è aperto? Avrei pensato,
evidentemente.
Avrei pensato al contrario. Per mandare via della brina, dell'umidità.
Punto 3.
Cioè, se ne ghiaccia,
magari sì, sì.
Critica prendere il ghiaccio e scioglie e lui caccia via il
cancellare
la
non
punto non
c'è la verità quella solida che aprendo si scioglie fonde e lui la manda via
no quell'umidità che c'è sempre nel frigo l'aria umida aprendo probabilmente il ventilatore
non mi sono mai accorto
di mandare via con la sua altra perché non posso mandarlo
forse lo fa normalmente probabilmente quando lo apre lo fa di cuore di
io francamente non me ne sono mai accorto.
Un'azione così che dura poche istanti
sì,
insomma
può essere efficace no?
E allora non cambia nulla
e bisogna quando, magari non è sempre funzione
punto 3
sì, però non è sempre funzione.
Punto 3, dal momento che l'apertura della porta determina automaticamente l'accensione della lampadina, occorre ricordarsi di toglierla o sconnetterla prima di Shabbat. Nota 3, è un passico del Shei Benihalei, perché una volta aperto il frigorifero, l'utente di fatto gode della luce accesa. E qui non vale l'argomentazione, ce la farei lo stesso. È chiaro che anche lampadina spenta, anche se adesso vedremo cosa dirà in proposito lui. Dato che in molte situazioni, soprattutto quando è buio in casa, di sera, eccetera, eccetera, di fatto noi ci serviamo di questa lampadina, di questa illuminazione, è chiaro che è un pasik reshei de nihalei, così viene inteso da tutti i poschim sostanzialmente, e lo stesso dicasi per la chiusura, cioè non solo per l'apertura, ma anche per la successiva chiusura del frigorifero. Sebbene lo spegnimento della lampadina in questo caso sia un fatto secondario ancorché automatico e contestuale, dove sta il nihalei? Dove sta il vantaggio dello spegnimento della lampadina? L'utente ne deriva un beneficio in termini di risparmio energetico e di bolletta. Siamo contenti se la lampadina si spegne quando noi non abbiamo bisogno di frugare nel frigorifero, evidentemente, perché sennò la bolletta della luce si innalzerebbe. E quindi sia per quanto riguarda l'apertura che per la chiusura del frigorifero, cui corrisponde rispettivamente l'accensione e lo spegnimento della lampadina, c'è di fatto una situazione di passico e sede nicale, di vantaggio. Va bene? E torniamo al testo principale, e dal momento che è facile dimenticarsene, è consigliabile eliminarlo del tutto e non servirsene anche per il resto della settimana. È preferibile soffrire un po', scrive lui, per un frigorifero parzialmente buio, che rischiare di profanare lo Shabbat. In effetti noi ci siamo abituati da anni a questa situazione e non ne soffriamo.
Questo sarebbe valere per tutte le altre melachot, allora, cioè uno, voglio dire, come si ricorda di non fare certe cose, si ricorda di svitare la lampadina, teoricamente.
Sì, questo va contro la differenziazione dello Shabbat degli altri giorni.
Sì, attenzione.
Sempre una luce nel frigorifero.
Quello che voglio dire è questo, che teoricamente è una buona argomentazione la vostra, però bisogna anche tenere conto della relazione vantaggio-svantaggio che deriva da una scelta piuttosto che dall'altra, cioè dal punto di vista dello Shabbat, mia moglie è presente, lo può testimoniare perché la stragrande maggioranza dei preparativi, soprattutto quelli di cucina, li fa lei, però quello che voglio dire è che le cose da preparare prima di Shabbat sono talmente tante che se ci eliminiamo il rischio di dimenticarci questa, tutto sommato non è un grave danno all'atmosfera di Shabbat o all'atmosfera del venerdì, non so se vi spiego, anche a fronte del danno che deriva qualora ci dimentichiamo della cosa. Cioè è molto meglio eliminare un preparativo di Shabbat piuttosto che rischiare di non poter mangiare di Shabbat, di mangiare di Shabbat. È meglio evitare il rischio, cioè evitare un'esperienza di preparazione di Shabbat il venerdì, piuttosto che rischiare poi di non poter aprire il frigorifero di Shabbat, che mi sembra molto più dannoso anche ai fini dell'osservanza dell'atmosfera di Shabbat stesso. Questa è un po' la questione. E l'esperienza conferma che all'assenza della luce interna ci si abitua in fretta. Questo potrebbe essere un'argomentazione contro il Nihalei di cui parleremo il verso, ma tutto sommato se ci abituiamo a stare senza significa che il vantaggio che abbiamo posto alla base dell'uso della lampadina come motivo per proibire la cosa di Shabbat, insomma i due argomenti potrebbero fare a pugni. In realtà non è così, è evidente che dall'accensione della lampadina deriva un vantaggio, però è anche vero che tutto sommato è preferibile stare senza piuttosto che rischiare appunto di accendere una lampadina di Shabbat, insomma. Punto 4. Molti aspetti dell'Halakha riguardano non la regola a priori, le chatrila che abbiamo studiato fino adesso, ma gli eventuali incidenti di percorso. Cosa succede se, come dicevate voi un attimo fa, ha dimenticato di togliere o sconnettere la lampadina e ha stretta necessità dei cibi conservati nel frigorifero, nel senso che non li può supplire con altro? Anche qui si deve trovare una soluzione, evidentemente. Qual è la soluzione? E qui si entra in tutta una serie di valutazioni anche interessanti dal punto di vista teorico. Prima cosa, è permesso domandare ad un non ebreo di aprire il frigorifero. È vero che abbiamo studiato che in linea di principio noi non possiamo chiedere ad un non ebreo di fare per noi qualche cosa che ci è proibito. Questo è il principio generale. Però è anche vero che questa regola ha diverse eccezioni. L'eccezione che studiamo qui è legata al concetto di passivo e sei. Siccome l'apertura, l'accensione della luce nel frigorifero è una causa secondaria, ancorché inevitabile, dell'apertura del frigo, e noi apriamo il frigo per il cibo e non per l'illuminazione, va bene? E comunque abbiamo studiato un passif reshei. Una delle differenze fra la melachà eseguita con lo scopo di farla e il passif reshei è che non c'è divieto di chiedere al non ebreo di eseguire un'azione per noi se questa è proibita soltanto in quanto passif reshei. Questo è un assunto dello Shulchan Aruch. C'è in realtà, da questo punto di vista, una lieve diminuzione di gravità nel passito Reshei rispetto alla melachà eseguita direttamente e intenzionalmente. D'accordo? Quindi in questo caso la soluzione migliore, nel peggio, perché ci siamo dimenticati di eliminare una lampadina, è chiedere a un vicino non ebreo di aprire per noi il frigorifero. Va bene? Al non ebreo, in caso di grave necessità, si può chiedere anche di rimuovere la lampadina in vista dei pasti successivi, in vista degli usi successivi del frigorifero nell'arco della giornata, ma solo in caso di grave necessità, perché a questo punto cessa il carattere di urgenza. In una massima noi dovremo prelevare dal frigorifero, a questo punto, quando arriva il non ebreo ad aprirlo, tutto quello di cui abbiamo bisogno e basta. Se il non ebreo non è disponibile, cosa si deve fare? Esiste un'altra figura che potrebbe aiutarci, alternativa al non ebreo, che potrebbe aiutarci ad aprire il frigorifero e a prendere la minestra che abbiamo dentro, il Cholent, quello che è, insomma, il Chamin, le tagliatelle di Shabbat e Shalach, non lo so. Ebbene sì, c'è questa figura. Sapete chi è? Un bambino sotto l'età del Bar Mitzvah. però, attenzione, c'è un però, qual è il ragionamento che saranno portati a fare?
Che bene mi trovi.
Se si abitua
un bambino sotto l'età del bar mitzvah non è passibile di punizioni, non è responsabile. Però attenzione, abbiamo nei suoi confronti anche un dovere di chinuch. In particolare i genitori devono abituarlo a osservare il Shabbat e a non trasgredire il Shabbat. E quindi come la mettiamo? Se il non ebreo non è disponibile, per prima cosa occorre attendere che il motore smetta di funzionare. Dopodiché, punto secondo, si può chiedere a un bambino di fare che cosa? Non di aprire il frigorifero, perché anche se il motore ha smesso di funzionare, la lampadina si accende comunque. Di estrarre la spina dalla presa del frigorifero, nel muro, prima di aprire il frigorifero. In questo modo eliminiamo anche il problema della accensione della lampadina. È una situazione non voluta, dice la nota 5, e il pasto di Shabbat è una mitzvah. Ma chiedere al bambino di aprire il frigorifero fin tanto che sappiamo che si accenderà la lampadina è proibito, appunto perché non si deve abituare un bambino a profanare lo Shabbat. Signori miei, è meglio svitare la lampadina.
Scusa, qui diciamo cosa mi spiega.
Prego.
Ma qual è la differenza tra togliere una spina, se tanto il corrente non passa, perché, e aprire la porta, che non...
Allora,
che non
se, togli, se togli...
Sono due interruttori, né uno né l'altro...
Allora,
sta cambiando
se, la... se tu togli la spina, nel momento in cui il motore non funziona, e il frigo è chiuso, per cui la lampadina dentro è spenta, togliere la presa... non cambia nulla in quel momento,
perché ci vuole
bomba né una cessione né uno spedimento,
perché ci vuole il bambino per fare questo.
Adesso lo vediamo,
è come prendere il...
adesso lo vediamo, perché c'è comunque c'è comunque un aspetto problematico anche nel togliere la presa per cui si preferisce farlo fare con un bambino. Si tratta di un divieto rabbinico, adesso vediamo quale si tratta. Leggiamo avanti. Se neppure un bambino è disponibile, lo potrà fare un adulto, ma in modo diverso dall'usuale. Per esempio, senza prendere in mano la presa, la spina direttamente per toglierla dal muro, per esempio inserendo un oggetto rigido fra la spina e la presa che provoca l'allontanamento della... È comunque evidente che in ogni caso la spina non può più essere ripristinata fino alla fine di Shabbat.
No, ma per fatto soluzione.
Certo. Evidente. Evidente. Qual è il motivo, qual è il problema che c'è nello staccare la spina? Sapete qual è? Nel momento in cui l'azione non provoca alcuna alterazione al sistema elettrico, nessuna accensione, nessuno spegnimento. Che problema c'è? C'è un problema di la spina, la presa è mukze. Cosa vuol dire mukze? Il mukze richiederebbe loro una 10 lezioni solo su questo argomento. È un divieto rabbinico. I Chachamim hanno stabilito che per mantenere un'atmosfera di Shabbat, in tutti i casi, è proibito maneggiare oggetti che per qualsiasi ragione non siamo abituati a maneggiare quotidianamente. La spina del frigorifero sta conficcata nel muro per giorni e giorni, senza che noi la prendiamo in mano. E quindi è mukzeh midat, è come se noi l'avessimo eliminata dalla mente. Esiste questo aspetto dello Shabbat, questo a prescindere dall'utilizzo che noi facciamo della spina. Per cui è evidente che ad un certo punto questo è solo un divieto rabbinico. Se questo divieto rabbinico noi lo aggiriamo di fronte alla mitzvah di mangiare di Shabbat, che è una mitzvah positiva, va bene? Se lo aggiriamo o attraverso un bambino che non ha l'età del bar mitzvah, o attraverso un adulto che però compie l'azione dell'estrazione in modo non usuale, otteniamo una serie tale di facilitazioni per cui a fronte dell'urgenza possiamo compiere l'azione in questo modo.
Togliendo la spina e aprendo, poi la temperatura è definitivamente calda, la tua catena febbrifera
la malattia. Chiaro, no, è chiaro, la spina non può più essere ripristinata fino alla fine dell'estate.
Per questo la spina lasci il frigo chiuso, rimane un po' freddo, se apri è quello da buttare.
È chiaro che a quel punto lì devi aprire il frigorifero, il minimo indispensabile per tirare fuori tutto quello di cui hai bisogno. È chiaro che essendoci a monte una dimenticanza, è chiaro che a qualche cosa dobbiamo rinunciare dopo.
Quindi se la spina è staccata, tu non puoi aprire e chiudere il frigorifero, tanto non si accende. Il motore è staccato, la lampadina è staccata.
Sì, il problema è che però una volta che la spina è staccata, il frigorifero non funziona più come tale, chiaro così.
Però la temperatura
funziona. Sì, basta.
C'è un'utilità.
Basta, c'è un'utilità.
Bisogna lasciarlo aperto, sì, certo.
Mentre un freezer che non ha la lampadina, non ha questo problema.
Da questo punto di vista no.
Si può mangiare sempre.
Questo ci arriviamo
anche. Vorrei un po' più gelato. C'è l'altro problema.
Quale?
C'è l'altro problema. Anche le salive.
Ma se lo fa in fretta, dove?
C'è però il problema della lampadina.
Sono altri problemi con il freezer. Posso parlare di congelamento e scongelamento, che può essere anche un problema per certi aspetti. Questo ci arriviamo dove? No. Cioè ci può essere persino, come vedremo, un problema di cambiamento di stato, che nel frigo evidentemente non c'è. Punto 5. Sì, no, signori, staccare la lampadina, questo, cioè, la morale della lezione è una sola, sono tre parole, tutto il resto è commento, però è anche interessante vedere dal punto di vista teorico come funzionano i ragionamenti, cioè come funziona la costruzione della halakha in un contesto contemporaneo. Se il frigorifero è stato aperto e la luce si è accesa, il caso del cerotto messo male, 5.000 ragioni, il cibo ivi conservato può essere consumato. Per quale motivo? Perché il godimento del cibo non è di per sé determinato dall'accensione della luce. Noi non, come linea di principio, noi non possiamo godere di una melachà eseguita. Se uno infanta lo Shabbat, se noi abbiamo infanto lo Shabbat o una persona lo ha fatto per noi, in particolare un Yudì, noi non possiamo godere della melachà che abbiamo compiuto, sarebbe quello che si chiama in ebraico Sheyerech Oten Iskar, che il peccatore venga ricompensato. Questo è il principio generale. Ma qui è diverso perché non c'è di nuovo una relazione diretta tra l'accensione della luce e il godimento del cibo. L'accensione della luce è comunque una conseguenza secondaria ancorché inevitabile. E questo fa sì che noi possiamo comunque godere del cibo di contenuto. Occorrerà comunque evitare che il frigorifero possa essere richiuso, mettendo per esempio una sedia a guardia della porta affinché rimanga almeno parzialmente aperta. Lo Shmirat Shabbat e il Khatà, nota 9, avanza l'ipotesi, attenzione, questo è un altro aspetto del problema Passik Reshei, avanza l'ipotesi che essendo questo l'unico modo per spegnere la luce all'interno del frigorifero, l'azione di chiuderlo si configurerebbe come uno spegnimento beyadaim, come uno spegnimento diretto e intenzionale, e non semplicemente come un passicchio recente. Possiamo ragionare sul passicchio recente in modo facilitante, come abbiamo fatto a proposito dei sensori della luce. Passando vicino al lampione noi non compriamo nessuna azione per agevolare l'accensione della luce, fatto salvo il passaggio del nostro corpo, ma non compriamo nessuna azione particolare. Qui, anche se non premiamo l'interruttore, come facciamo di solito quando accendiamo o spegniamo la luce, comunque l'apertura o la chiusura del frigorifero è l'unico modo, è un'azione concreta che noi facciamo, ed è l'unico modo per accendere o spegnere la luce.
Qui il frigorifero, se tu lasci la porta in una posizione di riposo, automaticamente si va a chiudersi, insomma.
In tal caso, solo se il cibo ivi conservato per i pasti successivi è destinato a neonati o a malati, quindi se c'è una situazione di emergenza, si può ricorrere ad un non ebreo per la chiusura. ma il Penimea alla cara, Vili Ezra Melamed, permette in ogni caso di chiedere ad un non ebreo di richiudersi. Cioè, in questo caso insomma, si può basare su questa opinione più facilità.
Però poi non si può più
riaprire. Certamente. Qualora non ci si ricordi se è stata tolta la lampadina prima di Shabbat oppure no, attenzione, secondo molti poschim si può aprire il frigorifero, però bisogna essere onesti. Non dire ma non mi ricordo, sapendo benissimo che non l'abbiamo fatto. Va bene? Va bene? Cioè, se si ha buona ragione di pensare che il frigorifero abbia la lampadina dentro che funziona, come succede nel 99% dei frigoriferi del nostro ambiente, della società in cui viviamo, forse dobbiamo essere più rigorosi. Ma qual è il motivo qui? Il Penimea Lacha spiega che si tratta solo di Sefek Pasikreshei, dubbio di Pasikreshei, e pertanto può essere permesso. Questo è un altro aspetto in cui il Pasikreshei è più facile rispetto a una Melacha Beyadai. Il primo aspetto, l'abbiamo studiato poc'anzi, è rivolgersi a un non ebreo perché lo faccia. Il secondo aspetto è dove c'è soltanto il dubbio, purché sia un dubbio genuino.
Però a quel punto sì, non si potrebbe più chiuderlo, si deve certo fare come prima.
Certo, qui parliamo del certo, parliamo
e di ovvio. E farlo una volta, perché a quel punto sai.
Vabbè, a quel punto lì prendi tutto quello che c'è nel frigorifero, quello che c'è nel frigorifero. Un frigorifero dotato di impianto di sbrinamento automatico, per cui ogni volta che il motore si interrompe, c'è mio?
Sì,
che è andata benissimo. Un frigorifero dotato di impianto di sbrinamento automatico, per cui ogni volta che il motore si interrompe si accende una resistenza che scioglie il ghiaccio eventualmente formatosi nel frattempo, non può essere aperto di Shabbat, perché richiudendolo si porta allo spegnimento del motore e all'avvio del meccanismo di sbrinamento. Ci sono molti frigoriferi oggi dell'ultima generazione che hanno l'allarme incorporato. Proprio in questi giorni, come oggi, abbiamo questo problema a casa nostra, e abbiamo fatto una prova come funziona questo allarme. L'allarme funziona non immediatamente, e non è detto che funzioni. La domanda che ci siamo posti è se è un allarme a tempo, cioè che funziona senz'altro dopo trascorso un numero fisso di secondi o di minuti dall'apertura del frigorifero. Nel qual caso questo tipo di frigorifero effettivamente è un problema, perché già nel momento in cui apriamo il frigorifero facciamo scattare il cronometro dell'allarme. Leggendo le istruzioni abbiamo visto che in realtà l'allarme non è collegato all'apertura, ma è collegato all'ingresso di aria calda. Da questo punto di vista fa assimilare l'allarme non più alla lampadina ma al motore, e quindi è più facile. Però bisogna anche stare attenti che probabilmente d'estate, quando tendenzialmente l'aria è più calda, probabilmente c'è il rischio che si metta a suonare prima. Di fatto non c'è mai, nei tempi in cui abbiamo utilizzato il frigorifero, di fatto non è mai successo. L'allarme suona per avvisare la persona che ha lasciato aperto il frigorifero. Tutti i frigoriferi sono così. Un altro aspetto è che molti frigoriferi hanno delle spie luminose sulla porta, ma queste spie luminose non costituiscono problema, in linea di massima, perché sono fisse. Nel nostro fisse nel senso che sono regolabili con un interruttore, ma che non c'entra niente con l'apertura della porta.
No, invece il mio, quando io apro la porta
si altera?
No, cioè non è acceso, quando è normale, non è acceso. Quando io apro la porta e poi la richiudo, al momento in cui la richiudo si accende e mi dice che la temperatura è sedente.
Ah, oh mamma mia, no, da noi non è così, noi abbiamo queste spie sulla porta ma sono fisse. Ed è permesso aprire e chiudere il frigorifero in questo caso, perché non è diverso dall'orologio automatico con la pila incorporata, che secondo la maggior parte dei postini si può portare di Shabbat, perché l'impianto elettrico è indipendente dal gesto, dall'azione della persona, continua a funzionare comunque.
Frizzeranno una spia che sta cercando troppo tempo di avvisare che la temperatura sia troppo bassa.
Si mette a suonare.
No, l'ultimo punto è arrivato per Arvid, È permesso di introdurre acqua negli stampi della ghiacciaia per produrre ghiaccio, specialmente d'estate, quando fa molto caldo e si tratta di Oneg Shabbat. Però attenzione, lo Shmirat Shabbat Hilchata, questa è una fisica sefardita, quella che ho letto, quella più facilitante, invece lo Shmirat Shabbat Hilchata e il Rav Neuwirth ritiene che sia meglio evitarlo, a meno che non sia destinato ad un ammalato, perché si crea qualcosa di nuovo e l'azione ricorda la melakha di costruire. Il Tzitz Eliezer, che è un po' secco ashkenazita, molto machmir in genere, molto rigoroso, permette invece in ogni caso, perché il ghiaccio così solidificato non è comunque destinato a durare, non è una vera costruzione, non è un vero edificio, per virgolette. È una cosa che appena lo esponi, lo tiri fuori dal freezer, si squaglia. Per analogo scrupolo, attenzione, il ghiaccio già creato non va neppure messo a sciogliere in un bicchiere vuoto, ma si può metterlo a sciogliere in un bicchiere dove sia già presente liquido, dell'acqua, del vino o del succo, dal quale una volta sciolto non si distinguerà. Quindi è meglio evitare di produrre ghiaccio di Shabbat, cioè di mettere dell'acqua negli stampini della ghiacciaia perché non è ghiaccio, anche se c'è chi permette, come abbiamo detto, e quando volete utilizzare il ghiaccio non c'è nessun problema a farlo, di tirare fuori il ghiaccio dal freezer e metterlo nei bicchieri, purché i bicchieri contengano già il liquido prima che vi mettiate il ghiaccio. Non potete mettere il ghiaccio in un bicchiere vuoto e solo successivamente versare il whisky.